Eccoci, buon pomeriggio. Eccoci. Ciao Valerio.
Buon pomeriggio, buon pomeriggio.
Non ti sentiamo?
Mi sentite?
Forse è caduta la diretta.
Mi sentite?
Eccoci, scusaci, un po' di errori tecnici tipici della nostra redazione.
Nessun problema.
Il nostro DJ Stinky, direttamente da First Valley.
Prima Valley, Roma.
Fa sempre dei casini. Come stai, Valerio?
Beh, molto bene, molto bene. Ho ascoltato quello che state dicendo appunto sul San Paoli, che è tutto corretto, ovviamente. Insomma, avete anticipato benissimo quali sono poi i temi che non riguardano solo il San Paoli, ma tantissime tifoserie in Germania, molte delle quali hanno collocazione comunque politica di sinistra e magari non esplicitamente come il San Paoli, comunque hanno avuto delle posizioni molto ambigue o magari proprio del tutto silenziose sulla questione Israele-Palestina. Ecco, il del San Paoli si è parlato molto perché si è scontrata con la Green Brigade del Celtic, per dire però i tifosi del Bayern Monaco, che sono molto di sinistra, anche quelli del Borussia Dortmund, non hanno mai parlato di nulla, ecco, quindi bisognerebbe dire anche questo. No,
certo. Diciamo che in Germania c'è un silenzio generale riguardo alla questione, un pochino anche sappiamo, no, di tutti questi gruppi che hanno queste posizioni anti-Deutsch, in cui fanno fatica a prendere posizione sul tema, e spesso quando lo fanno lo prendono anche con posizioni ambigue, come per esempio quello striscione che è uscito appunto nella curva del San Paoli, che recitava Free Gaza from Hamas. Però se hai qualcosa in più da raccontarci, da aggiungere, sicuramente.
Sì, allora, per dire sulla cosa tedesca, va detto che non è un problema solamente delle tifoserie di calcio. In realtà buona parte della sinistra tedesca ha delle grosse difficoltà, le ha dimostrate. In generale la società tedesca mi sembra molto in difficoltà quando si parla del conflitto in Medio Oriente, che è una cosa francamente bizzarra, o meglio comprensibile purtroppo per la storia della Germania nel Novecento. Bizzarra nel senso che è difficile capire perché dei movimenti di sinistra non riescono a prendere le distanze in maniera netta, perlomeno dalle violenze di Netanyahu, che è comunque un politico di estrema destra. Quindi dovrebbe essere relativamente facile dire ok, questo no. E invece io queste difficoltà le ho viste, e le abbiamo viste tutti, e lasciano un po' perplessi. Ecco, poi è ovvio che la situazione israelo-palestinese è molto più complicata di così, è molto più complicata di Netanyahu, destra e sinistra. Però certo, in Germania si vede che è veramente complesso schierarsi su questo tema. Chiaro, tifosi o non tifosi.
Per esempio anche nel caso del San Paoli c'è di mezzo anche quell'antico gemellaggio con l'Hapoel Tel Aviv, che se vogliamo è anche considerato uno dei gruppi più di sinistra, credo, no? nel panorama delle tifoserie organizzate israeliane, e però anche molti supporter e ultras di questa squadra durante gli attacchi del 7 ottobre, se non sbaglio, qualcuno ha perso pure la vita, e quindi penso che anche questo abbia creato una condizione un pochino di ambiguità nel prendere una posizione. Non so cosa ne pensi a riguardo.
Sì, no, esattamente, hai ragione quando dici che l'Hapoel Tel Aviv è una delle squadre con la tifoseria più radicalmente schierata a sinistra, una delle poche, perché sono quella e l'Hapoel di Gerusalemme, che è l'altra squadra molto di sinistra, che ha avuto anche lei diversi tifosi e soci che sono rimasti uccisi negli attacchi di Hamas. Il famosissimo Hersh Goldberg Polling, che è stato uno degli ostaggi per diversi mesi, poi appunto è stato rivelato che era stato ucciso da Hamas durante appunto la prigionia. Quindi sì, ovvio che una situazione del genere rende difficile schierarsi quando i tuoi alleati, ovviamente in questo caso alleati sportivi oltre che politici, appunto tra San Paoli e Hapoel Tel Aviv c'è anche una vicinanza politica, con i tuoi alleati e amici hanno perso qualcuno, diventa complicato, come è complicato penso anche in Israele schierarsi su queste cose qua, a prescindere dalle idee politiche di qualcuno. Insomma, la sinistra israeliana ha oscillato da posizioni molto ambigue sulla guerra ad altre un pochino più tenui, per esempio in Israele si è parlato molto ad esempio della questione della liberazione degli ostaggi, dell'accusa al governo israeliano di non fare abbastanza per liberare gli ostaggi, cioè non accusiamo il governo israeliano per le violenze che sta facendo, perché diventa un tema complicato, ma lì diciamo che sta facendo delle violenze ma non sta liberando gli ostaggi, quindi non servono a nulla. E sono cose che ovviamente dal nostro punto di vista, fortunatamente esterno, possono sembrare giustamente molto ambigue, discutibili, ecco.
Ecco, appunto era questa un'altra delle tematiche che volevamo un pochino affrontare, un pochino come in realtà questi gruppi di sinistra che appunto operano in Israele a livello calcistico ma anche politico, come dicevamo, faticano a prendere una posizione sulla questione dell'occupazione. Ricordiamo tutto il ciclo di proteste che c'è stato prima della guerra che ha attraversato Israele, sulla contestazione a Netanyahu e alla sua legge sulla riforma della giustizia, se non sbaglio, che in quel caso una delle cose che risultavano più lampanti appunto era che la contestazione non trattasse mai tematiche riguardanti, se non in maniera marginale, tematiche riguardanti la questione dell'occupazione. Ecco, non so se sai qualcosa di più rispetto a qual è la posizione dell'Hapoel Tel Aviv e di questi gruppi, diciamo, di sinistra.
Allora, sono ovviamente posizioni molto sfumate. Io penso che l'Hapoel di Gerusalemme è quella in realtà più schierata esplicitamente a favore della convivenza tra, ovviamente, convivenza pacifica tra israeliani e arabi. La complessità del tema è che in Israele, prima ancora del 7 ottobre, è difficile parlare di questi argomenti, perché comunque c'è una forte fetta della popolazione che magari non è pro Netanyahu, però ritiene che quella terra lì appartenga loro. Poi la divisione spesso è tra chi dice appartiene a noi e gli arabi se ne devono andare, e chi invece dice no, appartiene a noi e gli arabi devono convivere con noi pacificamente alla pari. Ecco, diciamo che è questo il problema. È molto difficile prendere una posizione netta perché la società israeliana è schierata maggiormente dall'altra parte. Cioè, comunque, e questo rende molto difficile anche per tifoserie tedesche che sono legate ai movimenti ultras, anche se di sinistra in Israele, è difficile prendere posizioni. Il Werder Bremen è un'altra squadra che ha una tifoseria abbastanza di sinistra, gemellata con la tifoseria del Maccabi Haifa, e su questo tema non hanno preso posizione se non per dire liberate gli ostaggi. Ecco, questa è l'unica cosa che hanno fatto gli ultras del Werder Bremen. Quindi sono le due tifoserie, questa e quella del St. Pauli, che hanno parlato più spesso di quello che succede in Medio Oriente. Poi, per carità, il St. Pauli ha anche invitato i suoi tifosi da tutto il mondo a fare una raccolta fondi, a sostenere questa raccolta fondi di una ONG tedesca che appunto porta aiuti umanitari nella striscia di Gaza. Quindi è ancora più sfumata la situazione, cioè non siamo contro la popolazione, però a livello politico il messaggio che mandiamo è il problema principale è Hamas.
Certo,
ecco.
Infatti su questa questione qua spingono molto, come se dovessero un pochino legittimare il fatto di prendere una posizione. È stato emblematico, credo, nell'ultima partita che ha giocato il San Polo, una delle ultime, quando alcuni tifosi hanno esposto le bandiere della Palestina, e mentre il gruppo principale, appunto l'USP San Polo, non ha partecipato a questa iniziativa.
Esattamente, poi è vero che per regola interna nella tifoseria del San Pauli gli ultras non vogliono che si espongano bandiere nazionali, quindi c'è anche questo tema qui, e quindi anche la bandiera della Palestina non si potrebbe esporre. Certo, però è anche vero che insomma la situazione è un pochino diversa
in questo momento, mi sembra chiaramente abbastanza lontano dalla realtà. Poi di contraltare abbiamo invece una serie di squadre, una serie di tifoserie di israeliane che invece supportano apertamente l'occupazione, no? Penso al caso del Maccabi di Tel Aviv in trasferta ad Amsterdam, credo che ti ricorderai meglio di noi i fatti che in occasione del match di Europa League a novembre attraversarono la città, no? Con l'attacco ai tassisti di origine,
esatto,
di origine araba, o l'arrampicarsi sui palazzi per strappare le bandiere, quei cori che inneggiavano alle scuole distrutte, ai bambini morti in Palestina, che hanno suscitato poi, no, la reazione di quelli che erano il corteo in supporto della Palestina e una serie di persone che hanno preso appunto di spontanea iniziativa la volontà di contestare quello che stava avvenendo.
Sì, in Israele ci sono almeno due grosse tifoserie di estrema destra, ecco, possiamo chiamarle proprio così. Una è quella del Maccabi Tel Aviv, l'altra più famosa ovviamente è il Beit Gerusalemme, quindi, e parliamo di tifoserie anche molto violente, ecco, casi che si sono visti, soprattutto io penso ad Atene, dove qualche mese fa aggredirono i tifosi del Maccabi Tel Aviv una persona che pare camminasse per una piazza con una kefia o comunque con dei simboli che lo ricollegavano alla Palestina. Quindi sono molto aggressivi, il che secondo me complica ancora di più la questione delle tifoserie israeliane di sinistra che vogliono affrontare questi temi. Per dire, nei mesi precedenti al 7 ottobre, quando c'erano le proteste di cui avete già parlato contro Netanyahu e la sua riforma, i tifosi dell'Hapoel di Tel Aviv fecero degli striscioni, parteciparono a delle manifestazioni contro Netanyahu. I tifosi del Beit Gerusalemme, che detestano i tifosi dell'Hapoel di Tel Aviv, bruciarono il centro sportivo del club dell'Hapoel. Quindi, per capire il livello dello scontro, certo, tu fai le manifestazioni, quelli ti bruciano il centro sportivo. È anche pericoloso affrontare queste persone. Quindi, considerando che sono coperte, protette, il Beit sicuramente è protetto dal governo, è risaputo questa cosa che praticamente tutto il governo di Netanyahu è fatto di persone che sono esplicitamente tifose del Beit a Gerusalemme, amici della famiglia, cioè il gruppo ultras del Beit, e agiscono per proteggere questa squadra. Se non vado errato, nel partito di Netanyahu è stato anche candidato ed eletto in Parlamento l'ex avvocato degli ultras del Beitar. Quindi, cioè, parliamo di queste cose qui. Capite che è...
No, come sempre calcio e politica intrecciano tra di loro interessi. Abbraccetto. Chiaramente, no? Come anche per esempio il fatto che la FIFA riconosca, adesso apriamo un'altra questione enorme, no? Quella del fatto che la FIFA ammetta nei suoi tornei, e soprattutto la squadra di Israele nel torneo europeo, anche questo rispetto alla UEFA, no? Mentre non ci sia un totale silenzio su quello che è un pochino la questione del calcio in Palestina.
Sì, ovviamente lì il tema è anche quello della richiesta di sanzioni, che da maggio attende una risposta da parte della FIFA, le sanzioni contro la Federcalcio di Israele, che io temo che non avrà alcuna risposta, perché ora che è arrivata la tregua, a meno di clamorosi ripensamenti, io non credo che la FIFA porterà avanti quelle sanzioni, sebbene alcune situazioni sono piuttosto interessanti da un punto di vista proprio dei regolamenti internazionali, perché uno dei temi che la Federcalcio della Palestina ha sollevato nella sua richiesta di sanzioni è il fatto che Israele iscrive, permette di competere nei propri tornei, nei campionati, nella Coppa Nazionale, 5 club che provengono dalle colonie in Cisgiordania, che sono state dichiarate illegali, certo, illegittime dall'ONU, e quindi non potrebbero partecipare alle competizioni, non potrebbero essere riconosciuti come club israeliani, ecco, che vengono riconosciuti dal Federcalcio.
E sai dirci quali sono questi club che partecipano?
Guarda, purtroppo non mi ricordo i nomi, ma parliamo di squadre molto piccole, partecipano nelle serie minori e prendono parte soprattutto alla Coppa di Israele, perché poi è quello, il problema si vede in Coppa, dove partecipano ovviamente nelle prime fasi, però ci sono, e quindi sono anche abbastanza visibili, e questa appunto è una violazione, per dire, quando la Russia si è annessa alla Crimea e ha creato un proprio campionato, una Federcalcio della Crimea con un proprio campionato, e voleva iscrivere le squadre della Crimea russa alla Federazione russa, la FIFA e la UEFA hanno accolto la richiesta di blocco della Federazione ucraina, e infatti ancora oggi la Crimea, territorio ufficialmente russo a livello politico, ha un campionato e una coppa a parte, che non fanno parte della Federazione russa, perché sennò ci sarebbero state sanzioni prima ancora ovviamente della guerra scoppiata nel febbraio del 2022, quindi parliamo del periodo tra il 2014 e il 2022. La Russia non ha potuto riconoscere le squadre della Crimea per evitare sanzioni, invece con Israele questa cosa viene permessa. È ovvio che la situazione è molto più sfumata, perché ci sono voluti anni per avere comunque un chiaro pronunciamento della politica internazionale contro la legittimità delle colonie israeliane, però adesso che lo sappiamo che sono ufficialmente illegittime, bisognerebbe impedire a queste squadre di partecipare alle competizioni internazionali. E io personalmente non escludo che la FIFA potrebbe fare prendere una posizione un po' di comodo, cioè noi non squalifichiamo la Federcalcio israeliana, però gli facciamo notare che se non tolgono queste squadre dalle competizioni, li dobbiamo sanzionare. E penso che a quel punto Israele potrebbe anche accettare di dire: vabbè, queste cinque squadre piccole, certo, le togliamo, ecco. Però non risolvi il problema, posizioni, però salviamo la faccia tutti, ecco.
Visto le ultime posizioni di Infantino, non credo che poi alla fine arriverà a diciamo a fare qualche gesto eclatante, anzi sicuramente no. Poi, come dici tu, diciamo che FIFA e UEFA sono istituzioni che, oltre a organizzare lo sport, producono una certa idea di sport e cercano di in qualche modo di trasmetterla, no, in giro per nel mondo. Per cui per la Russia c'è un peso, ovviamente, per chi sta fuori da, diciamo, quello che è il mondo in cui si riconoscono, c'è un peso. Invece quello che poi fanno con Israele è tutta un'altra storia.
Poi abbiamo parlato del contesto, insomma, tedesco, nel contesto europeo, per uscire fuori dal nostro sguardo eurocentrico. Secondo te dove e come viene supportata la causa palestinese?
Ma allora, sicuramente l'esempio più importante, anche se è un caso piuttosto isolato nel suo contesto, è quello del Palestino in Cile, perché è un club comunque storicamente legato, certo, alla comunità palestinese. Il Cile ha una delle più grandi la più grande comunità palestinese fuori dal Medio Oriente, quindi è anche comprensibile che ci sia questa presa di posizione in un paese dove il calcio è molto seguito, e un paese che ha dato anche tanti giocatori naturalizzati, cileni naturalizzati palestinesi, che hanno giocato poi nella nazionale di Ramallah, ecco. Quindi esiste anche questa realtà. Il Palestino però, appunto, è forse l'unica squadra, non parliamo solo di tifoseria in questo caso, ma proprio del club, che è schierata per la Palestina tra quelle sudamericane, dove il tema in realtà è generalmente ignorato, ecco. La politica internazionale affiora molto poco tra le tifoserie del Sud America, mentre nel mondo arabo e nordafricano in particolare, lì si vedono le prese di posizione più nette. Penso a ultras del campionato tunisino e marocchino. In Tunisia addirittura, se non vado errato, da questa stagione si osserva un minuto di silenzio prima di ogni partita di campionato per le vittime nella striscia di Gaza. Quindi è una questione non solamente di tifosi, ma proprio istituzionalizzata. La Federcalcio ha deciso di fare questa cosa qui. Anche in Algeria, meno noto il calcio algerino rispetto a quello marocchino, però l'Algeria, anche lei, è molto schierata sul tema del supporto alla Palestina, sia a livello di tifosi che di Federcalcio e di governo. Mentre in Marocco, ecco, la particolarità è che in Marocco i tifosi e molti giocatori sono schierati per la Palestina, il governo assolutamente certo. No, il governo marocchino è totalmente pro-Israele.
È stato uno dei primi governi a riconoscere comunque l'esistenza di Israele, no? E da tempo hanno scambi commerciali di un certo livello. Ricordiamo, no, non so se hai presente quella canzone che hanno scritto gli ultras del Raja, mi pare, di Casablanca, in supporto della causa palestinese, molto bella, che penso che poi manderemo in onda una volta conclusa la nostra diretta.
Sì, sì, assolutamente. Raja ha una tifoseria, come anche l'Esperance Tunisi, molto schierata.
Sì. E invece cosa ci dici del calcio nostrano, delle tifoserie nostrane, di quali sono state le prese di posizione?
Se ci sono state. No, qualcuna c'è stata, ma parliamo soprattutto del periodo tra novembre e dicembre 2023. Quindi subito dopo l'inizio degli attacchi israeliani nella striscia di Gaza, quando il tema era molto sentito, ma paradossalmente ancora marginale, perché dopo che abbiamo visto i numeri, gli stadi distrutti, i numeri dei morti che sono arrivati a superare abbondantemente i 40.000, forse addirittura 70.000 secondo The Lancet. Beh, sì. Quindi in realtà il tema è stato trattato dalle tifoserie italiane paradossalmente quando era tra molte virgolette meno grave, ecco. E ricordo, sì, poche tifoserie, Livorno, che comunque sappiamo è una tifoseria molto schierata, se non vado errato anche il Perugia, anche lei ha dei tifosi di sinistra, Cosenza. Quindi sì, parliamo di pochi casi, non di primissimo piano, ma abbastanza connotati politicamente. Ci fu anche un caso che io cito, anche se purtroppo poi va detto che lascia qualche dubbio, la tifoseria del Milan, che fece addirittura una raccolta di bigiennieri alimentari da inviare nella striscia di Gaza. Dico ovviamente dubbio perché l'iniziativa è lodevole, ma poi sappiamo cosa è uscito ufficialmente sulla tifoseria ultras del Milan.
Le tifoserie grandi, pensiamo al caso della Lazio, spesso questo supporto si intreccia con delle posizioni più antisemite che anche imperialiste, per cui si crea questa ambiguità di fondo che spesso vedi delle bandiere della Palestina sventolare in degli stadi che hanno posizioni apertamente nazifasciste.
Proprio Valerio intendeva anche i legami, insomma,
legami un pochino più economici,
diciamo. Con altri tipi di poteri, non necessariamente politici, ovviamente parliamo della criminalità organizzata, ma c'è anche un altro caso secondo me che va citato parlando dell'Italia, che all'estero ha avuto purtroppo un risalto molto positivo nella comunità pro-palestinese internazionale, ovvero quando alcuni tifosi della nazionale italiana si sono voltati di spalle durante l'inno di Israele. All'estero molti l'hanno preso come una grande manifestazione pro-palestina. Ecco, io ho i miei dubbi considerando chi c'è nella tifoseria degli ultras italiani.
Ultras Italia storicamente, diciamo, è abbastanza conosciuta per le posizioni abbastanza nazionaliste, no?
Esattamente, ma poi ecco, c'è sempre la solita cosa: voltarsi durante l'inno israeliano non è una presa di posizione pro-palestina, sventolare una bandiera della Palestina sì, voltarsi verso l'inno israeliano è una posizione contro Israele, che ovviamente se poi viene fatta da persone notoriamente di estrema destra, sai, il confine tra sei contro Israele e contro gli ebrei è molto labile. Ecco, se vuoi prendere una posizione per la Palestina, sventoli le bandiere palestinesi, certo, ecco. Poi, o fai altre prese di posizione esplicite.
Negli stadi che sappiamo qual è il controllo ormai che viene esercitato agli ingressi, forse anche una delle poche pratiche che puoi utilizzare appunto è anche magari quella di fischiare l'inno, non tanto in quanto volontà di contestare la totalità dello Stato di Israele, ma di esprimere comunque una posizione di contestazione rispetto a quello che è la politica di Israele negli ultimi 40-50 anni.
Sì, e si potrebbero sempre poi fare i comunicati da diffondere sui social in cui spieghi bene la tua posizione, ecco, perché forse questo è ancora migliore. Tra l'altro ricordiamoci che quando si è giocato Italia-Israele a Udine c'era un corteo anche molto partecipato nella città, e va anche detto che quella partita è stata messa dall'organizzazione a Udine proprio perché è un luogo, cittadina piccola, che non ha grandissime casi di impegno politico molto partecipato, ed è una città anche difficilmente raggiungibile, ecco, per chi è mai stato a Udine con i mezzi o comunque anche con l'auto è molto difficile da raggiungere perché è collocata nel nord-est italiano, è piuttosto lontana da Verona, da Venezia, e quindi era anche un modo per dire ok, lo facciamo lì, speriamo che ci siano pochi tifosi, così nessuno contesta.
Diciamo una volontà strategica di gestione dell'ordine, perché sappiamo comunque come è divampata, comunque si è generata una protesta in tutta Italia rispetto a questa questione molto sentita. Ascolta Valerio, volevamo farti un'ultima domanda, che poi i tempi di trasmissione ovviamente sono stretti e dobbiamo un pochino andare avanti. Volevo chiederti se ci potevi raccontare qualcosa in più rispetto a questo articolo che hai scritto ultimamente riguardo a la Sampoli, che ritornando al tema originale appunto c'è una Sampoli, se non sbaglio il titolo del tuo articolo, c'è una Sampoli che sta con la Palestina, raccontando come appunto anche alcune parti, diciamo, di tifoserie organizzate di tutta Europa hanno provato a rompere questo muro di non dico di indifferenza, però di mancata ripresa di posizione della tifoseria, che da sempre era stato il simbolo, diciamo, di un calcio diverso, una voglia di attraversare il calcio diverso. Ecco.
Sì, è un articolo che appunto racconta, o cerca di raccontare brevemente, chi all'interno della grande galassia del St. Pauli ha provato a prendere una posizione pro-palestina, lo sta facendo. Io ad esempio ho scoperto su Instagram una pagina di un ragazzo irlandese che però vive ad Amburgo, che è un tifoso del St. Pauli, ha creato questa pagina che è St. Pauli for Palestine, che prova a essere una piccola casa di chi nel tifo del St. Pauli comunque ritiene di sostenere la Palestina. Alcune bandiere, alcuni striscioni a supporto del cessate il fuoco si sono visti, sono molto sparuti, sono molto limitati, non fatti appunto dagli ultras St. Pauli, che è il principale gruppo, ma da altri gruppi più piccoli, senza l'appoggio del gruppo principale, però ci sono, ecco, le Brigate Garibaldi, cioè il gruppo italiano, sostengono appunto la causa palestinese, quindi lo hanno detto anche in alcune interviste.
Ecco,
quindi,
ne approfittiamo per salutarli, che gli avevamo richiesto una partecipazione in diretta, poi per una serie di motivi appunto legati alla struttura del programma non siamo riusciti ad organizzare questa diretta, comunque li salutiamo. Valerio, veramente grazie, come
saremo
sempre
ore e ore a parlare con te,
come però sempre esaustivo e rimarrai un punto di riferimento per la nostra redazione, scovando.
Grazie mille.
Beh, diciamo che la tua capacità di scovare all'interno del piattume, della superficie piatta, della narrazione mainstream dello sport è sempre, diciamo, ci porta sempre grassi consigli, ci aiuta in qualche modo ad immergerci in una narrazione più profonda che faccia emergere un pochino tutte quelle che sono le contraddizioni, ma anche le narrazioni più positive, no, dello sport. Quindi un grande saluto dall'Aurora Vanchiglia, dalla redazione Spot, da Torino.
Ciao Valerio.
Grazie mille. Grazie mille e alla prossima.
Grazie a te. Un abbraccio.
Ciao Valerio.